Siamo tornati con un nuovo episodio di Pillole di Tecnologia, il nostro format in cui intervistiamo alcuni dottorandi e dottorande del Politecnico di Torino. Oggi qui con noi in questo momento c'è Matteo Alassio, e quindi ciao Matteo.
Ciao, grazie.
È un piacere averti qui. Tu sei un dottorando in 3D Modeling of Optoelectronic Devices.
Sì, esattamente. In ingegneria elettronica, esatto. Anche più semplicemente.
Esatto. Quindi raccontaci un po' di cosa ti occupi, quindi.
Allora, all'interno del mio dottorato ci sono vari fronti
possibili. Domanda iniziale vastissima.
Esattamente. Ma possiamo condensarlo partendo un pochino più da lontano. Siamo tutti abituati ad avere internet sia in casa, sul telefono,
ormai ovunque.
Ci sono dei dispositivi che lo fanno funzionare. Quando uno pensa a dispositivi, può pensare a un dispositivo tipo un telefono, oppure può andare molto più nel piccolo. Quindi quando uno parla di dispositivi elettronici, va a livello di transistor, componentistica, proprio gli ingredienti della ricetta che
essenziali
ci possono essere.
Essenziali proprio.
E io in tutto questo mi preoccupo del mondo dei fotorivelatori. Dei fotorivelatori ce ne sono per varie applicazioni. Ho citato quella delle comunicazioni, quindi quelle che possono essere usate per internet. Abbiamo la fibra a casa, è presente un componente che si preoccupa di gestire la fibra, o per sensoristica. Sensoristica può voler dire qualcosa da mettere dentro la fotocamera, da avere per fare delle foto, piuttosto che fare delle misure astronomiche, temperatura, varie cose di questo tipo.
Tu in questo senso ci dicevi, per esempio, che l'ambito astronomico è uno degli ambiti più interessanti di utilizzo dei fotorilevatori.
Dal punto di vista scientifico assolutamente sì, nel senso che nel momento in cui uno vuole fare delle misure astronomiche ha bisogno di vedere non solo il visibile, non solo quello che è la luce normale. Ed è per questo la parola fotorivelatore, perché sono dispositivi che interagiscono con la luce e producono un segnale elettrico,
visibile.
Ma vanno a vedere un po' anche cosa c'è attorno, anche quello che noi non riusciamo a vedere, l'infrarosso, l'ultravioletto, quello che c'è, quello che si vuole studiare in base alle varie applicazioni. Sui satelliti che oggi ci sono sparsi in giro attorno alla Terra, molti montano buona parte di fotorivelatori che combinati assieme possono essere presi o singolarmente o messi assieme come una fotocamera di telefono.
Esatto. Questa è l'unica parte in cui il mio mondo e il tuo mondo entravano in contatto, mi sentivo quasi pari nel parlare di queste cose insieme a te. Tu appunto ci dicevi che ti occupi appunto di fotorilevatori. Nello specifico tu utilizzi, se non sbaglio, e correggimi se vado sull'errore, modelli fisico-matematici per fare anche delle simulazioni.
Esattamente. All'interno del mondo di produzione dei dispositivi, quindi vado un attimo un po' più nel tecnico, ma rimango
siamo
comunque
qui anche per questo.
Ad alto livello, diciamo. Uno o fa produzione, quindi effettivamente si preoccupa di costruire il dispositivo o lo progetta. C'è chi fa entrambi di questo mondo. Nel mio caso specifico, quello che è anche parte del mio gruppo di ricerca, ci si preoccupa di fare delle simulazioni che tornano bene con le misure sperimentali del dispositivo, così da avere un ambiente a basso costo, perché le simulazioni non costano tantissimo, costano calore e potenza energetica,
ma non quanto produrre, vedere come va.
Per poter fare le nuove generazioni di dispositivi, quindi se ne fa una generazione, si caratterizza, si modellizza e poi la si usa, queste cose si sono scoperte, per fare la nuova generazione.
Super interessante, probabilmente poi tu ci hai proprio raccontato l'unghia di quello che fai in modo molto, molto superficiale, ma a me mi hai già interessato e quindi penso che sia anche molto gratificante per te fare un lavoro di questo tipo. E com'è che hai scelto questo ambito?
Io mi sono molto appassionato, un po' perché l'ho conosciuto, cioè rappresenta il Politecnico e quindi è venuto fuori come qui esiste, quindi vedo cos'è e mi sono trovato bene. Ma è un campo dove ti permette di ragionare sempre a tanti livelli, cioè tu ragioni all'ingrediente base, ma sai quell'ingrediente dove va, quindi non fai la farina per fare la farina, ma fai la farina per fare il pane, per fare la pizza, e quindi quando ti preoccupi, diciamo, anche delle ricette che ci sono dopo, tutti i requisiti ti richiedono una conoscenza molto più grande, non solo del tuo piccolo ambiente, ma anche di cosa ti circonda e per chi lavori e per cosa stai lavorando.
Penso che questo sia molto 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 bello.
Spero che le parentesi culinarie siano apprezzate.
assolutamente Matteo, appunto, dicevi che la parte anche interessante, no, del tuo ambito di ricerca è di studiare la parte più piccola, più essenziale di un dispositivo, ma avere anche consapevolezza della complessità poi di dove questo dispositivo deve essere inserito nelle funzionalità poi del macro dispositivo, definiamolo così.
Esattamente.
E infatti voi avete un gruppo di ricerca, infatti, dove vi occupate di tanti aspetti in questo senso, raccontaci un po'.
Sì, il mio gruppo di ricerca è il Microwave Nap Electronic Group del Dipartimento di Elettronica, un gruppo abbastanza grosso, come anche numero di persone, di professori e di dottorandi, e dispositivi all'interno se ne studiano per tante applicazioni, si parte da...
Anche perché ormai c'è un dispositivo per ogni cosa.
Assolutamente.
Non se ne esce.
C'è chi fa laser, che è l'altra faccia della medaglia, c'è chi rileva la luce e chi la produce, diciamo, e c'è chi fa celle solari, quindi cerca di migliorare la parte di funzionamento delle celle solari, c'è chi fa dispositivi per microonde, possono essere la parte che gestisce la connettività wireless del telefono, ad esempio. Ci sono molti ambienti e sempre, appunto, lo scopo fondamentale è: tu sai che stai facendo un dispositivo piccolo, molto piccolo, ma che sarà parte di un ensemble molto più grande, di cui devi avere delle conoscenze, sapere come funziona, quali sono i requisiti, e tenere sempre un occhio anche su un'altra
parte. In questo senso, essere in un gruppo di ricerca così ampio che guarda vari aspetti dei dispositivi ti permette di avere anche uno scambio continuo e uno stimolo continuo in questo senso.
Sì, assolutamente. Sei obbligato ad essere aggiornato sulle ultime cose, perché non esiste che esce il 6G, che ormai se ne parla già da un po', e tu non sei già da un po' che ci lavori sopra, per dire. Oppure in casa adesso quasi tutti noi abbiamo la fibra a 1 gigabit, la 2,5 ormai inizia ad esserci, tra un po' la 5, poi la 10, e i fotorilevatori devono starci dietro, quindi vanno progettati e
quindi
portati avanti.
Se avete dubbi, domande sul futuro anche nel breve termine della tecnologia, Matteo è la persona giusta da contattare.
Però se non funzionano non è colpa mia.
Assolutamente, assolutamente. In questo senso raccontavi anche che il rapporto con le aziende è fondamentale, sia in termini di interscambio di conoscenze e competenze, sia anche poi da un punto di vista economico, perché diciamo il settore dei dispositivi
è carissimo,
è bello impegnativo da un punto di vista economico.
Diciamo, lo sviluppo di nuove generazioni di dispositivi ha dei costi esagerati, nel senso che non sono alla portata di nessuno singolo.
Questo parlavi di miliardi, l'ordine di grandezza
può arrivare a miliardi tranquillamente, lo sviluppo completo dall'inizio,
che è un numero ormai che sentiamo dire spesso, ma che in realtà non abbiamo veramente consapevolezza di cosa vuol dire un miliardo
o quante persone sono coinvolte. Per motivi diversi sentivo Qualcomm a 45.000 dipendenti, e loro fanno i processori dei nostri telefoni, e 45.000 sono una città, se li metti tutti assieme è una città che fa questa cosa, vuole. Quindi il rapporto con l'azienda è fondamentale, il loro supporto dal punto di vista di conoscenza di quale sarà il prodotto finale, ma all'interno di avere chi effettivamente porta avanti anche delle componentistiche più piccole, sono quelli che effettivamente permettono poi la produzione, la realizzazione e l'andare avanti nel fornire sempre un supporto alle persone sempre migliore. Se uno fa un computer più veloce non sai cosa ci faranno sopra, però è quello che si punta a fare, perché se un computer più veloce, c'è una connettività migliore, ci si possono inventare delle applicazioni che magari non esistono ancora e qualcuno se le inventerà, e avere i big player tech, perché alla fine sono quelli che poi
possono permettersi, diciamo, questo tipo di investimenti
e possono permettersi di sbagliare, non troppo però un po' sì, e sono quelli
che è un grande lusso in questa economia permettersi di sbagliare,
ma non troppo, puoi sbagliare qualche volta, non bisogna esagerare, e sono quelli che poi portano effettivamente avanti le nuove generazioni e forniscono questi nuovi mezzi che usiamo tutti.
Certo, domanda rapidissima, com'è che, perché siamo, diciamo, in chiusura, com'è che tu ti sei ritrovato a fare questo dottorato, com'è che ti sei imbattuto?
Allora, io ho scoperto l'esistenza, diciamo, del gruppo di ricerca di cui poi mi sono appassionato e mi sono impegnato per poterne far parte, e risale ai tempi della triennale. Il professore, che adesso è il mio supervisor, è stato mio professore nella triennale. Gli avevo chiesto cosa si faceva di ricerca, quali erano le possibilità, e me l'ha raccontata con grande entusiasmo.
Tanto che il ricordo della triennale è diventato poi il percorso post-magistrale.
Sì, è stata la scelta della magistrale. C'erano possibilità anche internazionali, che però ho deciso di non seguire, perché ho ritenuto che qui, e poi è stato confermato nel tempo, che la scelta del Politecnico, un dottorato qua, è stata una scelta assolutamente vincente.
E noi siamo contenti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi per questa pillola di tecnologia.